Beh, insomma, io ho accettato di parlare di questo libro, o meglio, in generale, di un libro che ha trasformato la mia vita, perché ritengo che questa iniziativa sia stata la cosa più intelligente, a proposito dei festeggiamenti, delle evocazioni dei 50 anni dell'università. Dico questo senza piaggeria, perché di fatto, insomma, ci sono stati convegni, cose eccetera, ma a me pare la cosa più interessante, più originale, appunto questa. Ma perché tocca un punto fondamentale, cioè ci sono, è vero che i libri ci incontrano, no? E noi incontriamo i libri, ma i libri ci incontrano. E spesso questi incontri sono decisivi, come può essere un incontro con una donna che poi amiamo per tutta la vita, eccetera. Naturalmente decisivo vuol dire anche non necessariamente decisivo in senso positivo. Ci sono libri che ci rovinano la vita, perché appunto intraprendiamo un percorso che poi, voglio dire, insomma, non è precisamente un percorso che si rivela sempre comunque positivo. Beh, intanto mi scuso del fatto che parlerò di me stesso inevitabilmente, perché questo è quello che mi si chiede, eccetera. E parlerò di questo incontro con un libro che è stato appunto un libro fondamentale, non soltanto per la mia vita intellettuale, accademica, ma soprattutto per la mia vita vera, la mia vita esistenziale. Nonostante appunto le prime righe di questo libro recano una citazione di Ferdinand Kuhnenberg che dice: "La vita non vive". Ora, naturalmente non è un solo libro che può averci trasformato, cioè ce ne sono tanti, dipende insomma, cioè se io dovessi andare indietro nel tempo direi che, non so, Jules Verne, L'isola misteriosa, oppure Salgari, il Sandokan, sono stati libri che naturalmente eccetera, però allora cominciamo invece da un po' più questa parte. Una mattina degli anni della fine degli anni 60, diciamo 66, passando davanti alla vetrina di un libraio a Brindisi, dove lì frequentavo le superiori, eccetera, ho visto questo libro. E ho visto questo libro e mi ha incuriosito anche per un altro fatto, perché avevo visto un film di Michelangelo Antonioni, credo che fosse insomma uno di quei film esistenziali, eccetera, esistenzialistici, eccetera, dove si parlava di questo libro, nel senso che vai in ospedale a trovare l'amico e dice, e l'amico sta leggendo e dice: "Sto leggendo appunto questo libro", eccetera. Ma niente di più di questo. Quindi ho preso in mano questo libro e l'ho letto, non dico velocemente, perché il libro non è precisamente semplice. Lo è se uno ha una serie di nozioni, una cultura che allora non avevo. È necessaria una buona cultura tedesca prima di tutto, di formazione tedesca, e poi sì, di cultura che spazia dalla letteratura alla filosofia, eccetera. Ma allora comunque leggevo i libri come le fiamme leggono il legno. Questa citazione di Walter Benjamin, era un amico di Adorno, appunto. E quindi si leggeva tutto velocissimamente, adesso si fa fatica naturalmente più di allora. Quindi ho letto questo libro. La prima impressione che ho avuto e che mi ha in qualche modo fatto prendere una decisione è stata quella di, una volta che ho preso la maturità, eccetera, di iscrivermi alla facoltà di sociologia. E lì ho cominciato già a chiedere appunto dove era, eccetera. Allora, sociologia, l'unica facoltà era questa, ed era a Trento, io stavo a Brindisi. Pensavo prima di tutto che Trento fosse vicino a Trieste, come tutti, no? Perché appunto c'è una vicinanza storica che si trasforma spesso in una vicinanza geografica, ma non è così, naturalmente sono 400 chilometri di differenza, però per loro le cose stavano così. Quindi la decisione appunto di iscrivermi alla facoltà di sociologia. Perché questo libro mi aveva colpito molto? Beh, intanto perché era una versione, diciamo così, di un marxismo critico che allora era, come dire, insomma, quello che tutti noi stavamo cercando, noi ragazzi di allora. E anche, beh, non tutti, nel senso che invece la maggior parte di noi, come tutti i neofiti che scoprono una religione, una ideologia, eccetera, lo si fa in maniera molto acritica, eccetera. Infatti i miei compagni, i miei amici erano tutti maoisti. Io maoista non sono mai stato, ma questo era un marxista appunto che mi piaceva molto, perché non rinunciava al senso critico e quindi all'essenza stessa di Marx, del pensiero di Marx. Non solo, ma ad Adorno, nella prolusione accademica, cioè la sua prima lezione all'università, dice anche che lui si è marxista, ma è anche marxista, così come è appunto nietzscheano per certi versi, weberiano, kantiano, hegeliano, soprattutto hegeliano. E quindi voglio dire, insomma, con questo senso critico che mi fece accettare, per così dire, acriticamente forse, questo libro. Quindi questo libro fu decisivo per la mia scelta di vita, cioè finito appunto le superiori, iscrivermi a questa facoltà. E è come se questo percorso in qualche modo avesse, come dire, insomma, avuto una sorta di premonizione in qualche modo, perché arrivato a Trento ebbi la fortuna in qualche modo di incontrare i primi docenti che si erano occupati e che si occupavano della teoria critica, cioè del gruppo di autori cui apparteneva appunto Adorno. Cioè, per esempio, Gian Enrico Rusconi, che insegnava qui da noi e che aveva appena pubblicato un libro proprio su Adorno, Marcuse, Horkheimer, eccetera. Quindi fu una sorta di prosecuzione in qualche modo. Cioè, questo libro mi aveva segnato la via in una certa misura. Naturalmente in quel periodo qui c'erano appunto docenti molto bravi, docenti famosi, perché essendo l'unica facoltà di sociologia i migliori sociologi d'Italia erano qui, venivano qui, non dovevano disseminarsi in altri corsi di laurea e in altre facoltà. Prima di tutto Francesco Alberoni, che con la sua teoria dei movimenti collettivi, che aveva sperimentato, diciamo pure in corpore vili, la sua teoria proprio qui a Trento, dove era in corso appunto un movimento collettivo, che aveva prefigurato ciò che sarebbe accaduto nel 68 in Italia. Qui la prima occupazione in Italia è stata di questa facoltà nel 1966. per fare in modo che una generica facoltà di scienze politica e indirizzo sociologico fosse invece una facoltà di sociologia. La sociologia non ha mai avuto vita facile, mai. La prima cosa che ha fatto il fascismo una volta al potere è stato di cancellarla dall'università. La prima cosa che hanno fatto i colonnelli greci quando hanno fatto il colpo di Stato in Grecia negli 67-68, quando è stato quello di cancellare la sociologia. Durkheim, i miei studenti sanno, e appunto ha faticato per poter portare la sociologia nelle università, eccetera. Quindi, in qualche modo, questa facoltà offrì per qualche anno il meglio del meglio della cultura sociologica, appunto, italiana. E insieme al movimento che in qualche modo fu l'unico in Italia, movimento studentesco anti-autoritario trentino, si chiamava proprio così, che elaborò, per così dire, dei documenti teorici sul senso, appunto, della contestazione alla vecchia accademia, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se voi leggete questi documenti fatti dagli studenti di Trento di allora, Mauro Stagno in particolare, ma anche Marco Boato, eccetera, questi documenti che furono pubblicati allora dalla casa editrice La Terza, che si chiamano documenti della rivolta universitaria, sono la cosa più, come dire, più moderna, la visione più moderna del sapere universitario che si possa immaginare. Naturalmente da allora, voglio dire, non solo quello non è stato realizzato del tutto, cioè un sapere critico fungibile contro un sapere fisso. Cosa vuol dire? Sapere fisso vuol dire che tu hai un programma e questo programma è quello che impari, eccetera, e che dopo devi applicare fuori nel tuo lavoro. Ma in realtà questo significa che la tua preparazione giunge sempre in ritardo rispetto, appunto, al mondo che cambia, al sapere che cambia, e quindi diventa obsoleto. Allora sempre questa menata che voi sentite, che da sempre si sente, che bisogna che l'università prepari sulla base delle esigenze della economia, della società, eccetera, è una cosa che non sta in cielo né in terra, per due ragioni. Primo, perché l'università comunque è autonoma e nel corso dei secoli ha elaborato autonomamente il sapere, senza molto preoccuparsi di che cosa le aziende pretendevano come, appunto, formazione. E poi per un'altra ragione, perché invece che il sapere fisso, appunto, il sapere critico permette invece un approccio, per così dire, capace di modificarsi a seconda delle esigenze del mercato stesso. E quindi in qualche modo questo era il contenuto, per esempio, per dirvi semplicemente che cosa era questa facoltà allora e che cosa eravamo noi. Bene, il mio percorso quindi attraverso questo libro e grazie a questo libro è stato quello, cioè, di avvicinarvi da subito, dal primo anno d'università, eccetera, ad una visione, per così dire, insomma, più che una visione, ad una formazione teorica della sociologia. Tanto è vero che anche adesso insegno, appunto, storia della sociologia, cioè teorie sociologiche in sostanza. E quindi, insomma, naturalmente la mia preparazione non venne indirizzata verso la ricerca empirica, eccetera. Sì, ne ho fatte qualcuna tempo fa, ho fatto qualche tesi, eccetera, ma niente di più di questo, insomma.